parli tu. E lui mi disse: no, guarda, il problema è questo: se tutte le volte che io ho una tradizione paolina e una tradizione di atti che si avvicinano, cioè una volta che i due autori parlano della stessa cosa, come potrebbe essere la, per esempio, Atti 15 e Galati 1 e 2, ne abbiamo parlato ieri, non sto a ripetermi. Bene, se Atti in queste situazioni in cui parlano della stessa cosa mi dà una rappresentazione così diversa dalle lettere di Paolo, vuol dire che io non mi posso mai fidare del libro degli Atti. Adesso lui parte da questa, da questo approccio radicalmente negativo nei confronti di Atti, poi però alla fine, se voi leggete tutto il suo libro, vi rendete conto che su tanti elementi lui non ne può fare a meno di citare il libro degli Atti. Per cui lo usa poco effettivamente su Paolo, però per esempio sulla comunità di Gerusalemme l'informazione la conserva e la utilizza. E quindi se uno che è radicalmente avverso al libro degli Atti alla fine lo deve utilizzare in tante situazioni, beh, capite come effettivamente non sia possibile costruire una storia del cristianesimo delle origini senza utilizzare il libro degli Atti. Perché veramente, per quanto ogni informazione deve essere sempre vagliata criticamente, però è chiaro che le informazioni che ci dati sono informazioni estremamente interessanti e che vanno approfondite. Prendo giusto quest'ultimo esempio per concludere. Quello della comunità giudeo-cristiana di Gerusalemme e della figura di Giacomo il Giusto. Adesso noi sappiamo dal Libro degli Atti che questo Giacomo, fratello di Gesù, è il capo della comunità di Gerusalemme. Lo conferma anche Paolo in Galati quando parla della, di Giacomo come di una delle colonne della chiesa di Gerusalemme, quindi riconoscendogli una ampia autorità. Adesso è molto interessante notare come le testimonianze che noi abbiamo ci fanno capire, ci fanno intuire, non capire, ci fanno intuire che la figura di Giacomo deve aver avuto, e la famiglia di Gesù in generale, deve essere stata, come dire, oggetto di, una, di un dibattito molto, molto acceso all'interno del cristianesimo delle origini e di come sostanzialmente la famiglia di Gesù in qualche modo sia stata col tempo messa da parte, tant'è che dopo la morte di Giacomo praticamente scompare, non ha più alcun ruolo all'interno del cristianesimo. Questo lo vedete molto bene, per esempio, nel Vangelo di Marco. Se voi prendete la storia di Gesù e dei suoi parenti, notate la dinamica della storia, è molto interessante. Prima ci sono Gesù, scusate, la famiglia di Gesù che sa che Gesù sta predicando e dicono: ma questo è completamente impazzito. Poi arrivano da Gerusalemme degli emissari che accusano Gesù di essere ispirato da nelle sue parole, nei suoi atti, cioè sostanzialmente anche loro dicono che è pazzo, e poi alla fine avete l'episodio della famiglia che, che cerca di portare a casa Gesù, e Gesù che risponde: qual è la mia famiglia? Sono quelli che sono intorno a me, quelli che fanno la volontà del Signore. E quindi segnando una grossa distanza. Adesso non abbiamo tempo di guardare i dettagli del racconto, ma notate come soprattutto nella versione di Marco, la distanza tra Gesù e la sua famiglia è enorme. Cioè Marco scava veramente un fossato tra Gesù e la sua famiglia. Un fossato che pian piano si riempie, come dire, la storia viene molto addolcita nelle versioni di Matteo e soprattutto di Luca. Però arrivate poi al Vangelo di Giovanni, dove per esempio Maria non è mai nominata per nome, non è mai chiamata per nome, compare due volte all'inizio e alla fine del Vangelo con una figura, come dire, ormai come figura simbolica che rappresenta di Israele che ha creduto. Quindi ormai la figura di Maria ha perso ogni storicità. Quindi tutti questi elementi insieme ci fanno un po' capire come nel giudaismo delle origini ci sia stato come dire, una chiara estromissione della famiglia di Gesù dalla gestione, dalla guida del movimento. E il Libro degli Atti, perché faccio riferimento a questo episodio? Perché il Libro degli Atti, insieme agli altri documenti, naturalmente, ci aiuta a definire molto meglio le dimensioni di questa estromissione, di cui ci mancano tutti i particolari. Però se non avessimo il Libro degli Atti, avremmo soltanto la testimonianza di Paolo, anche abbastanza di sfuggita, che ci fa capire l'importanza che ha avuto Giacomo nel cristianesimo delle origini. Mentre due testimonianze cristiane, cioè Luca e Paolo, in più una testimonianza extrabiblica, quella di Giuseppe Flavio, ci danno una dimensione più chiara di quello che è avvenuto. Questo è solo un esempio così che ho preso un po' a caso, di quanto le informazioni che ci dà il Libro degli Atti siano effettivamente importanti all'interno dei documenti che noi abbiamo del primo secolo, del cristianesimo del primo secolo, e insieme ci permettono di tentare delle ricostruzioni delle dinamiche, degli sviluppi avvenuti all'interno del movimento cristiano in questi ultimi circa 100 anni di storia. In questa rete, oggettivamente, il Libro degli Atti degli Apostoli gioca in effetti un grosso ruolo. Spero di avervi aiutato un po' a capire questa dinamica, perché Atti ha un ruolo importante nella costruzione della storia del cristianesimo delle origini e